Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Ginzo Robigins. Capitolo 30. Alla prima avvisaglia dell'alba la domenica mattina, Huck salì a tastoni su per la collina e bussò dolcemente alla porta del vecchio gallese. Gli abitanti dormivano, ma col dito sul grilletto, per via dell'episodio emozionante della notte precedente. Da una finestra qualcuno gridò: «Chi è là?»
«Fatemi entrare, per favore! Sono solo Huck Finn!»
«È un nome che può aprire questa porta notte e giorno, ragazzo! E benvenuto!»
Queste parole erano strane per le orecchie del ragazzo vagabondo e le più piacevoli che avesse mai sentito. Non riusciva a ricordare che l'ultima fosse mai stata usata prima, per lui. La serratura fu aperta subito e lui entrò. Fu data una sedia a Huck, ed il vecchio, col suo paio di figli spilungoni, si vestirono in fretta.
«Adesso, ragazzo mio, spero che tu sia bello affamato, perché la colazione sarà pronta appena spunta il sole, e faremo una colazione bella calda, anche. Contaci pure. Io e i ragazzi speravamo che ti facessi vivo e ti fermassi qui stanotte.»
«Avevo una fifa matta», disse Huck, «e sono scappato. Me la sono data quando le pistole hanno sparato e non mi sono fermato per 3 miglia. Sono venuto adesso perché volevo sapere com'era andata. E non sono venuto prima di giorno perché non volevo incontrare quei diavoli, pure se erano morti.»
«Beh, povero diavolo, ce l'hai l'aspetto di averci passato sopra una nottataccia. Ma qui c'è un letto per te quando avrai fatto colazione.» «No, non sono morti, figliuolo. Ci dispiace quanto basta per questo. Vedi, sapevamo benissimo dove mettergli sopra le mani, dalle tue informazioni. Così ci siamo avvicinati quatti quatti in punta di piedi a meno di 15 passi. Quel sentiero tra i sommacchi era buio come una cantina. E proprio allora mi sono accorto che stavo per starnutire. Più sfortuna di così. Ho provato a trattenerlo, ma niente da fare, doveva venire ed è venuto. Stavo in testa con la pistola puntata e quando lo starnuto ha fatto muovere quei mascalzoni dal sentiero ho urlato: "Fuoco, ragazzi!" E ho sparato e sparato verso il punto da dove arrivava il fruscio. I ragazzi hanno fatto lo stesso, ma sono scappate in un baleno quelle canaglie e noi dietro di loro giù per i boschi. Secondo me non li abbiamo mai presi. Loro hanno sparato un colpo a testa quando si sono messi a scappare, ma le loro pallottole ci sono fischiate vicino e non ci hanno fatto nessun danno. Appena abbiamo smesso di sentire il rumore dei loro passi, abbiamo interrotto la caccia e siamo andati giù ad avvisare i poliziotti. Hanno messo insieme una squadra e sono andati a sorvegliare la riva del fiume, e appena farà giorno lo sceriffo e una squadra andranno a cercare nei boschi. I miei ragazzi saranno con loro tra un po'. Mi piacerebbe avere una qualche descrizione di quei farabutti, sarebbe un bell'aiuto. Ma al buio non sarai riuscito a vedere com'erano, ragazzo, immagino.»
«Oh sì, li ho visti in paese e li ho pedinati.»
«Splendido! Descrivili! Descrivili, ragazzo mio!»
«Uno è il vecchio spagnolo sordomuto che è venuto da queste parti 1 o 2 volte. E l'altro è uno vestito di stracci con l'aria cattiva.»
«È abbastanza, ragazzo. Conosciamo gli uomini. Li abbiamo incrociati nei boschi dietro la casa della vedova un giorno. E se la sono data. Forza, ragazzi, e ditelo allo sceriffo. La colazione la farete domattina.»
I figli del gallese partirono immediatamente. Mentre uscivano dalla stanza, Huck scattò in piedi ed esclamò:
«Oh, vi prego, non dite a nessuno che sono stato io a fare la soffiata, oh, per piacere!»
«Se lo chiedi tu, va bene, Huck, ma dovresti prenderti il merito per quello che hai fatto!»
«Oh, no, no, vi prego, non lo dite!»
Quando i giovani se ne furono andati, il vecchio gallese disse:
«Non lo diranno, e nemmeno io! Ma perché non vuoi che si sappia?»
Il vecchio promise ancora una volta di mantenere il segreto e disse:
«Com'è che hai pedinato quei tipi, ragazzo? Avevano un'aria sospetta?»
Huck rimase in silenzio mentre preparava una risposta adeguatamente prudente.
«Beh, vedete, io sono uno un po' poco raccomandabile, almeno tutti lo dicono, e non ci vedo niente in contrario. E certe volte non riesco a dormire tanto perché sto a pensarci sopra e provo a immaginare un nuovo modo di comportarmi. L'altra notte è andata così. Non riuscivo a dormire e allora me ne sono andato per strada verso mezzanotte pensando a tutte queste cose. E quando sono arrivato a quel vecchio deposito di mattoni mezzo distrutto vicino alla taverna della Temperanza, mi sono appoggiato al muro per farmi un'altra pensata. Beh, proprio allora arrivano quei due tipi e mi scivolano vicino, con qualche cosa sotto al braccio, e ho pensato che l'avevano rubata. Uno fumava e l'altro voleva accendere. Così si sono fermati proprio di fronte e i sigari gli hanno illuminato la faccia, e io vedo dai baffi bianchi e dalla benda sull'occhio che quello grosso era lo spagnolo sordomuto e l'altro era un demonio mal ridotto con l'aspetto di uno straccione.»
«Sei riuscito a vedere gli stracci alla luce dei sigari?»
Questo disorientò Huck per un momento, poi disse:
«Beh, non lo so, ma in qualche modo direi di sì.»
«Poi hanno proseguito, e tu?»
«Gli sono stato dietro, sì, è così. Volevo vedere che succedeva. Si muovevano così di nascosto. Li ho seguiti fino alla scaletta della vedova e sono rimasto al buio e ho sentito lo straccione pregare per la vedova e lo spagnolo giurare che l'avrebbe sfregiata, come ho detto a voi e ai vostri due.»
«Cosa? Il sordomuto ha detto tutto questo?»
Huck aveva commesso un altro terribile sbaglio. Stava facendo del suo meglio per impedire al vecchio di sospettare anche lontanamente chi potesse essere lo spagnolo. Eppure la sua lingua sembrava decisa a metterlo nei pasticci, malgrado tutti i suoi tentativi. Fece diversi sforzi per trarsi d'impaccio, ma l'occhio del vecchio gli era addosso e lui commetteva sbaglio dopo sbaglio. Poi il gallese disse:
«Ragazzo mio, non aver paura di me. Non ti torcerei un capello per tutto l'oro del mondo. No, ti proteggerei. Questo spagnolo non è sordomuto. Te lo sei fatto scappare senza volere. Non lo puoi più coprire adesso. Tu sai qualche cosa a proposito di quello spagnolo che vuoi tenere nascosto. Ora, fidati di me. Dimmi cos'è. E fidati, non ti tradirò.»
Huck guardò per un momento negli occhi onesti del vecchio. Poi si allungò verso di lui e gli bisbigliò nell'orecchio:
«Quello non è uno spagnolo. È in giungio!»
Per poco il gallese non saltò giù dalla sedia. Dopo un attimo disse:
«Adesso è tutto chiaro! Quando hai parlato di ritagliare orecchie e aprire nasi, ho pensato che ci avessi ricamato sopra tu, perché i bianchi non si vendicano in questo modo. Ma un indiano, questa è tutta un'altra faccenda!»
Durante la colazione il discorso proseguì e il vecchio disse che l'ultima cosa che lui e i suoi figli avevano fatto, prima di andare a letto, era stato di prendere una lanterna ed esaminare scaletta e dintorni in cerca di tracce di sangue. Non ne avevano trovate, ma avevano trovato un grosso fagotto di...
«Di cosa?»
Se le parole fossero state un lampo, non sarebbero potute sfuggire dalle labbra impallidite di Huck con una rapidità più sorprendente. I suoi occhi adesso fissavano spalancati e il respiro era sospeso, aspettando la risposta. Il gallese trasalì, lo fissò a sua volta, 3 secondi, 5 secondi, 10, poi rispose:
di arnesi da scassinatori. Insomma, ma cosa c'hai?
Huck si lasciò cadere sulla sedia, sospirando leggermente, ma profondamente, con una riconoscenza indicibile. Il gallese lo fissava curioso, con un'espressione grave, poi disse:
«Sì, attrezzi da scassinatori. Pare che la cosa ti sollevi parecchio. Ma cos'è che ti ha spaventato? Che cosa ti aspettavi tu che trovassimo?»
Huck era all'angolo. L'occhio indagatore gli era addosso. Avrebbe dato qualsiasi cosa per trovare argomenti per una risposta credibile. Nulla gli si presentava alla mente. L'occhio indagatore lo scrutava sempre più vicino. Gli venne in mente una risposta assurda. Non c'era tempo per valutarla. E allora la sparò, debolmente.
«I libri di Sunday School, forse?»
Il povero Huck era troppo angosciato per sorridere, ma il vecchio rise forte con allegria, scrollò ogni parte del corpo da testa a piedi e concluse dicendo che una risata del genere era oro, perché faceva risparmiare sulle spese del dottore meglio di qualunque altra cosa. Poi aggiunse:
«Povero vecchio diavolo, sei pallido e stanco. Non stai per niente bene, non c'è da meravigliarsi che tu sia un po' sconclusionato e un po' senza senso, ma ne verrai fuori. Riposo e sonno ti rimetteranno a posto, spero.»
Huck era irritato al pensiero di essere stato un tale somaro e di aver tradito un'eccitazione così sospetta, perché aveva accantonato l'idea che il pacco portato dalla taverna fosse il tesoro non appena aveva sentito i discorsi alla scaletta della vedova. Aveva solo pensato che non fosse il tesoro, tuttavia non sapeva che non lo era. E così l'accenno ad un involto preso era stata troppa cosa per il suo autocontrollo. Ma tutto sommato fu felice che fosse accaduto quel piccolo incidente, perché adesso sapeva oltre ogni dubbio che l'involto non era quell'involto. E così il suo cuore era in pace e immensamente sereno. Infatti ora tutto sembrava andare proprio nella direzione giusta. Il tesoro doveva essere ancora al numero 2. Quel giorno gli uomini sarebbero stati catturati e messi dentro, e quella notte lui e Tom si sarebbero potuti impadronire dell'oro senza alcun problema e senza dover temere nessun contrattempo. Appena terminata la colazione fu bussato alla porta. Huck scattò verso un nascondiglio perché non aveva alcuna intenzione di essere collegato nemmeno lontanamente agli ultimi avvenimenti. Il gallese fece entrare diverse signore e signori, tra cui la vedova Douglas, e notò che gruppi di cittadini salivano su per la collina per andare a vedere la scaletta. Dunque la notizia si era diffusa. Il gallese dovette raccontare la storia della notte ai visitatori. La riconoscenza della vedova per essere stata salvata era esplicita.
«Non lo dica nemmeno, madame. C'è un altro con cui lei è più in debito che con me e i miei ragazzi. Forse, ma non mi permette di fare il suo nome. Non fosse stato per lui, non saremmo mai stati là.»
Naturalmente tutto ciò scatenò una curiosità così forte da mettere quasi in secondo piano il fatto principale. Ma il gallese lasciò che rodesse il fegato dei suoi visitatori e attraverso di loro lo trasmise all'intero paese, perché si rifiutò di svelare il suo segreto. Quando tutto il resto fu appreso, la vedova disse:
«Mi sono addormentata leggendo nel letto e ho continuato a dormire con tutto quel rumore. Perché non siete venuti a svegliarmi?»
«Abbiamo giudicato che non fosse il caso. Era improbabile che quei tipi tornassero. Erano rimasti senza gli attrezzi per lavorare. E a che scopo svegliarvi e spaventarvi a morte? I miei 3 negri sono rimasti di guardia a casa vostra tutto il resto della notte. Sono appena ritornati.»
Vennero altri visitatori e la storia dovette essere raccontata e riraccontata per un paio d'ore ancora. Durante le vacanze scolastiche non c'era Sunday School, ma tutti furono presto in chiesa. Gli eccitanti avvenimenti furono ben ricamati. Giunse la notizia che non s'era ancora trovata traccia dei 2 delinquenti. Quando il sermone fu finito, La moglie del giudice Thatcher affiancò Miss Harper mentre percorreva il corridoio centrale tra la folla e disse: «Che fa la mia Becky? Dorme tutto il giorno? Me lo immaginavo che sarebbe stata stanca morta».
«La vostra Becky?»
«Sì», con sguardo sorpreso. «Non è rimasta con voi stanotte?»
«Ma come?
No!»
La signora Thatcher impallidì e sprofondò su una panca, proprio mentre passava zia Polly, parlando animatamente con un'amica. Zia Polly disse:
«Buongiorno, Mrs. Thatcher. Buongiorno, Mrs. Harper. C'è uno dei miei ragazzi che manca. Mi risulta che il mio Tom è stato da voi ieri sera, da una di voi, e adesso ha paura di venire in chiesa. Devo fare i conti con lui».
Mrs. Thatcher scosse debolmente la testa e si fece più pallida che mai.
«Non è stato con noi», disse la signora Harper, cominciando a mostrarsi agitata.
Una grande apprensione dipinse il volso di zia Polly. Joe provò a ricordare, ma non era certo di poterlo fare. La gente aveva smesso di uscire dalla chiesa. Si diffusero mormorii e un angoscioso presentimento si impossessò di tutti i volti. I bambini e i giovani maestri furono interrogati ansiosamente. Tutti dissero di non aver notato se Tom e Becky fossero a bordo del ferry nel viaggio di ritorno. Era buio. Nessuno aveva pensato di chiedere se mancasse qualcuno. Finalmente un giovane se ne uscì manifestando la sua paura che fossero ancora nella grotta. La signora Thatcher svenne. Zia Polly si mise a piangere ed a torcersi le mani. L'allarme corse di bocca in bocca, di gruppo in gruppo, di strada in strada, e in meno di 5 minuti le campane suonavano furiosamente e l'intero paese era sveglio. L'episodio di Cardiff Hill finì immediatamente nel dimenticatoio. I ladri vennero scordati, i cavalli furono sellati, le barche messe in acqua, il ferry boat disormeggiato, e prima che l'orribile cosa fosse vecchia di mezz'ora, 200 uomini si precipitavano lungo la strada e sul fiume verso la grotta. Per tutto quanto il lungo pomeriggio il paese sembrò vuoto e morto. Molte donne andarono a visitare zia Polly e la signora Thatcher e cercarono di consolarle. Piansero insieme a loro anche, e ciò fu ancora meglio delle parole. Per tutta la lunga notte la città attese notizie, ma quando alla fine l'alba spuntò, tutto quel che si sentì fu: «Mandate altre candele e cibo!» La signora Thatcher era quasi impazzita, ed anche zia Polly. Il giudice Thatcher mandò messaggi di speranza e di incoraggiamento dalla grotta, ma non trasmettevano alcun reale incoraggiamento. Il vecchio gallese venne a casa verso l'alba, tutto macchiato di sego di candela, imbrattato d'argilla e quasi distrutto. Trovò Huck ancora nel letto che gli era stato dato e in delirio per la febbre. I medici erano tutti alla grotta e si prese cura del malato. Disse che avrebbe fatto del suo meglio per lui, perché buono o cattivo o neutro che fosse, apparteneva al Signore, e nulla di ciò che appartiene al Signore deve essere abbandonato. Il gallese disse che Huck aveva i suoi lati buoni, e la vedova disse: «Potete giurarci, è il segno del Signore, non se lo scorda mai, mai, ne dà a tutte le creature che escono dalle sue mani, da qualche parte». Nella prima mattinata, squadre di uomini demoralizzati incominciarono ad arrivare a gruppi in paese, ma i più forti tra i cittadini continuarono a cercare. Tutte le notizie che si poterono ottenere furono che la grotta veniva frugata negli angoli più remoti mai esplorati prima, che ogni angolo e crepaccio sarebbero stati setacciati accuratamente, che ovunque si andasse nel labirinto di cunicoli si vedevano luci baluginare qua e là in lontananza, e grida e colpi di pistola inviavano all'orecchio il loro sordo eco lungo le buie gallerie. In un punto, lontano dalla zona frequentata solitamente dai turisti, erano stati scoperti i nomi Becky e Tom scritti sulla parete rocciosa col fumo di candela, e lì accanto un pezzo di nastro sporco di sego. La signora Thatcher riconobbe il nastro e ci pianse sopra. Disse che era l'ultima reliquia che avrebbe mai avuto della sua bambina e che nessun altro ricordo di lei sarebbe stato così prezioso, perché questo aveva lasciato il suo corpo vivo prima che giungesse quella morte terribile. Tre tremendi giorni e notti trascinarono le loro estenuanti ore e il paese piombò in un torpore senza speranza. Nessuno aveva la forza di far niente. La scoperta casuale, appena fatta, che il proprietario della taverna della Temperanza aveva alcolici nei suoi locali, turbò appena l'opinione pubblica, per quanto enorme fosse il fatto. In un intervallo di lucidità, Huck, con debolezza, portò l'argomento sulla taverna e finalmente chiese, temendo pessimisticamente il peggio, se alla taverna della Temperanza fosse stato scoperto qualcosa da quando lui era ammalato.
«Sì», disse la vedova. «Cosa? Che era?»
«Alcolici! E il locale è stato chiuso! Sdraiati, figliolo! Che paura che mi hai fatto prendere!»
«Ditemi solo un'altra cosa, solo una, per favore. È Tom Sawyer che li ha trovati!»
La vedova scoppiò in lacrime.
«Zitto, zitto, figliolo, silenzio! Te l'ho detto prima, non devi parlare! Sei molto, molto malato!»
Ed allora non avevano trovato altro che alcolici. Ci sarebbe stato un gran parlare se fosse stato loro. Così il tesoro era andato per sempre.
Ma lei, per che cosa stava piangendo? Strano che piangesse.
Questi pensieri si fecero confusamente strada nella mente di Huck, e a causa della stanchezza che gli provocarono, lui si addormentò. La vedova disse tra sé:
«Ecco, si è addormentato, povero disgraziato. Li ha trovati Tom Sawyer. Se magari qualcuno riuscisse a trovare Tom Sawyer. Ah, oramai non ce n'è più tanti che abbiano abbastanza forza o speranza per continuare a cercare.»
Capitolo 31.
A curly-headed kid with a sunshiny smile heard the roar of a plane as it sailed through the sky. To her playmates she cried with a bright twinkling eye, "My daddy rides that ship in the sky."
My daddy rides that ship in... E ora per tornare alla parte che ebbero Tom e Becky nel picnic. Camminarono lungo le buie gallerie con il resto della compagnia, visitando le meraviglie della grotta che gli erano familiari. Meraviglie cui erano stati dati nomi fin troppo pittoreschi, come il salone, la cattedrale, il palazzo di Aladino e così via. Poco dopo incominciò il gioco del nascondino e Tom e Becky parteciparono con entusiasmo fino a quando la fatica incominciò a farsi sentire. Allora si avviarono giù per una via tortuosa, tenendo sulle candele e leggendo l'ingarbugliata ragnatela di nomi, date, indirizzi e frasi con cui le pareti rocciose erano state affrescate col fumo di candela. Sempre andando in giro e parlando tra di loro, non si accorsero che ora erano in una parte della grotta le cui pareti non erano affrescate.
scrissero col fumo i loro nomi sotto una mensola di roccia e proseguirono. Poco dopo raggiunsero un luogo dove un corso d'acqua, gocciolando sopra una sporgenza e trasportando con sé un sedimento calcareo, aveva formato, nel lento passare del tempo, un Niagara tutto ricamato e merlettato in pietra lucente e indistruttibile. Andarono a zigzag di qua e di là, sempre più giù, nelle profondità più sconosciute della grotta. Tracciarono un altro segno ed entrarono in una diramazione in cerca di novità da raccontare al mondo di sopra. Scoprirono una spaziosa caverna in un posto dal cui soffitto pendeva una moltitudine di stalattiti scintillanti che avevano la lunghezza e la circonferenza di una gamba. La percorsero tutta con stupore ed ammirazione e poco dopo la lasciarono da uno di quei numerosi passaggi dalla quale si dipartivano. Questo li portò in breve ad un'incantevole sorgente, il cui bacino era incrostato da coralli di cristalli scintillanti. Si trovava al centro di una caverna, le cui mura erano sostenute da tanti fantastici pilastri, che si erano formati dal congiungersi di grandiose stalattiti e stalagmiti, risultato di secoli di incessante gocciolare dell'acqua. Sotto il tetto si erano ammassati insieme grossi grovigli di pipistrelli, a migliaia in un gruppo. La luce disturbò le creature e queste vennero giù in branco a centinaia, stridendo e scagliandosi furiose addosso alle candele. Tom conosceva le loro abitudini ed il pericolo di questo genere di comportamento. Afferrò la mano di Becky e la trascinò in fretta nel primo corridoio che trovò. E appena in tempo, perché un pipistrello smorzò la luce di Becky con un'ala mentre usciva dalla caverna. I pipistrelli dettero la caccia ai bambini per un lungo tratto, ma i fuggitivi si precipitarono in ogni nuovo passaggio che gli si offriva e infine si liberarono di quegli esseri pericolosi. Poco dopo, Tom trovò un lago sotterraneo che si estendeva fino a perdere i suoi contorni nel buio. Avrebbe voluto esplorarlo tutto, ma decise che prima sarebbe stato meglio sedersi e riposarsi per un po'. Ora, per la prima volta, il profondo silenzio del luogo posò una mano pesante sul cuore dei bambini. Becky disse: «Ehi, non ci avevo fatto caso, ma sembra un po' da che ho sentito qualcuno degli altri». «A pensarci, Becky, siamo parecchio sotto di loro, e non so quanto a nord, a sud o a est o che cosa. Da qui non li possiamo sentire». Becky si fece preoccupata. «Chissà quanto siamo stati qua giù, Tom. È meglio che torniamo indietro». «Sì, mi sa che è meglio. Forse dovremmo». «Ci riesci a trovare la strada, Tom? Mi sembra tutta un garbuglio». «Credo che la posso trovare, ma poi i pipistrelli, se ci spengono le candele, è una brutta faccenda. Proviamo da un'altra parte, così non passiamo da là».
«Bene, ma spero che non ci perdiamo. Sarebbe così terribile».
E la bambina rabbrividì al pensiero della tremenda possibilità. Si avviarono per una galleria e la percorsero in silenzio per un lungo tratto, guardando ogni nuova apertura per vedere se mostrasse qualcosa di familiare, ma erano tutte sconosciute. Ogni volta che Tom le esaminava, Becky guardava il suo viso per qualche segno di incoraggiamento e lui diceva allegramente: «Oh, è tutto a posto. Non è questa, ma la troveremo subito». Ma ad ogni insuccesso sentiva diminuire la fiducia e in breve iniziò a svoltare per i passaggi così a casaccio, nella speranza disperata di trovare quella giusta. Diceva ancora che andava bene, ma aveva l'animo oppresso da una tale paura che le parole non squillavano più e suonavano proprio come se avesse detto «tutto è perduto». Becky gli si stringeva al fianco in un'ansia di paura e faceva del suo meglio per trattenere le lacrime, ma le venivano. Alla fine disse: «Oh, Tom, chi se ne importa dei pipistrelli? Torniamo indietro da quella parte. Sembra che stiamo andando sempre peggio». «Ascolta», disse lui. Silenzio assoluto. Un silenzio così profondo che persino il loro respiro si distingueva nella quiete. Tom gridò. Il grido andò echeggiando lungo le gallerie deserte e morì in lontananza con un debole suono che somigliava al mormorio di una risata beffarda.
«Oh, non farlo più, Tom, è troppo brutto!» disse Becky.
«È brutto, ma è meglio che lo faccio, Becky. Potrebbero sentirci, sai!» E gridò ancora. Quel «potrebbero» era un orrore ancora più raggelante della risata spettrale, per come tradiva una speranza che andava morendo. I bambini stettero in ascolto, immobili, ma non ci fu alcun risultato. Tom tornò immediatamente sul vecchio percorso e affrettò il passo. Ci volle poco perché una certa indecisione nei suoi modi rivelasse a Becky un'altra spaventosa realtà. Non era più in grado di ritrovare la strada.
«Oh, Tom, non hai fatto nessun segno!»
«Becky, sono stato proprio uno sciocco, un vero sciocco. Non ho pensato che dovevamo tornare indietro. No, non riesco a trovare la strada, è tutto ingarbugliato.»
«Tom, Tom, siamo persi! Non riusciremo mai più a uscire da questo posto tremendo. Oh, ma perché abbiamo lasciato gli altri?»
Sprofondò a terra e scoppiò in un pianto così convulso che Tom inorridì all'idea che potesse morire o perdere la ragione. Si sedette accanto a lei e le mise il braccio intorno. Lei affondò il viso nel suo petto, gli si aggrappò, sfogò tutto il suo terrore, i suoi inutili rimpianti, e gli echi lontani li trasformarono tutti in una risata di scherno. Tom la implorò di continuare a sperare e lei disse che non ci riusciva. Si mise a incolparsi e a prendersi a male parole per averla messa in quella brutta situazione. Questo produsse un effetto migliore. Lei disse che avrebbe cercato di sperare ancora. Si sarebbe alzata e lo avrebbe seguito ovunque l'avesse guidata, se solo non avesse più parlato così, perché non era più responsabile di quanto lo fosse lei, disse. Così si rimisero in movimento, senza una direzione, semplicemente a casaccio. Tutto quello che potevano fare era muoversi, continuare a muoversi. Per un po' di tempo la speranza sembrò rinascere, non per un motivo che lo giustificasse, ma solo perché la sua natura è rinascere. Quando la molla che la fa scattare non è stata rimossa dall'età e dalla consapevolezza del fallimento. Dopo un po' Tom prese la candela di Becky e la spense. Questo economizzare aveva un significato così chiaro. Non servivano parole. Becky comprese e le sue speranze morirono di nuovo. Sapeva che Tom aveva in tasca una candela intera e 3 o 4 pezzi. Eppure doveva fare economia. Poco dopo la fatica cominciò a farsi sentire. I bambini cercarono di concentrarsi perché era terribile pensare di mettersi a sedere quando il tempo era diventato così prezioso. Muoversi in qualche direzione, in qualsiasi direzione, era almeno un passo avanti e poteva portare risultati. Ma sedersi era come invitare la morte e facilitare il suo corso. Finalmente le fragili gambe di Becky si rifiutarono di portarla più in là. Si sedette a terra. Tom si riposò con lei e parlarono della loro casa e degli amici che erano là e dei loro letti comodi e soprattutto la luce. Becky pianse e Tom provò a pensare ad un modo per consolarla, ma tutti i suoi incoraggiamenti erano diventati logori con l'uso e suonavano come una beffa. La stanchezza pesava così tanto su di Becky che un po' alla volta si addormentò. Tom ne fu sollevato. Rimase seduto a guardare la sua faccia contratta e la vide tornar serena e naturale sotto l'influsso di bei sogni. E poco dopo apparve un sorriso e rimase là. Quel viso tranquillo restituì in qualche modo un senso di pace e conforto al suo animo e i suoi pensieri presero a vagare verso tempi andati e ricordi sognanti. Mentre era immerso nelle sue meditazioni, Becky si svegliò con una risatina allegra. che le morì subito sulle labbra, e fu seguita da un lamento. «Oh, com'era bello dormire! Magari non mi fossi mai più svegliata!» «No, no, non è vero! Tom, non fare quella faccia, non lo dico più!» «Sono contento che hai dormito, Becky. Ora sarai riposata e troveremo l'uscita!» «Possiamo provare, Tom, ma ho visto un posto così bello nel mio sogno. Credo che stiamo andando là!» «Forse no, forse no. Fatti coraggio, Becky, e continuiamo a provare!» Si rialzarono e ripresero a girovagare, mano nella mano e senza speranze. Provarono a calcolare quanto tempo fossero stati nella grotta, ma tutto quello che sapevano era che sembravano giorni e settimane. Eppure era evidente che non poteva essere così, perché le candele non erano ancora finite. Molto tempo dopo, non avrebbero saputo dire quanto, Tom disse che dovevano camminare senza far rumore per provare a sentire il rumore di gocce d'acqua. Bisognava trovare una fonte. Presto ne trovarono una e Tom disse che era ora di riposarsi di nuovo. Erano distrutti tutti e due, ma Becky disse che pensava di poter proseguire ancora un po'. Fu sorpresa a sentire che Tom non era d'accordo. Non riusciva a capire perché. Si sedettero e Tom fissò la sua candela alla parete di fronte a loro con un po' di argilla. La mente fu presto al lavoro. Per qualche tempo non fu detto nulla. Poi Becky ruppe il silenzio. «Tom, ho una fame!» Tom tirò fuori qualcosa dalla tasca. «Te la ricordi questa?» disse lui. «È la nostra torta di matrimonio, Tom!» «Sì, vorrei che fosse grande come un barile, perché è tutto quello che abbiamo!» «L'avevo messa da parte dal picnic per noi, per sognarci sopra, Tom, come fanno i grandi con le torte di matrimonio. Invece sarà la nostra...» A quel punto interruppe la frase. Tom divise la torta e Becky mangiò con buon appetito, mentre Tom sbocconcellò la sua parte. C'era acqua fredda in abbondanza per completare il banchetto. Poco dopo Becky propose di rimettersi in movimento. Tom restò in silenzio per un po', poi disse: «Becky, lo reggi se ti dico una cosa?» La faccia di Becky impallidì, ma credeva di farcela. «Beh, allora, Becky, dobbiamo stare qui, dove c'è acqua da bere. Questo pezzettino è la nostra ultima candela.» Becky scoppiò in pianti e lamenti. Tom fece quel che poteva per consolarla, ma con scarsi risultati. Finalmente Becky disse: «Tom!» «Allora, Becky, mancheremo all'appello e verranno a cercarci?» «Sì, verranno, certo che verranno. Forse ci stanno già cercando adesso, Tom. Dai, magari è così. Spero che ci stiano cercando. Quando potrebbero accorgersi che manchiamo, Tom? Quando ritornano alla barca, immagino. Tom, potrebbe essere buio. Si accorgerebbero che non siamo venuti? Non lo so, ma comunque tua madre saprebbe che manchi appena arrivano in paese.» Uno sguardo spaventato sul volto di Becky fece tornare Tom in sé, e lui si accorse di aver commesso un errore. Becky non doveva tornare a casa quella sera. I bambini si fecero silenziosi e pensierosi. In un attimo una nuova esplosione di afflizione da parte di Becky fece capire a Tom che quel che lui aveva in mente l'aveva pensato anche lei, che poteva passare anche metà della mattinata di domenica prima che Mrs. Thatcher scoprisse che Becky non era da Mrs. Harper. I bambini puntarono gli occhi su quel mozzicone di candela e lo videro squagliarsi lentamente e senza pietà. Videro il mezzo pollice di stoppino star su da solo fino alla fine. Videro la fiammella salire e scendere, arrampicarsi sull'esile colonna di fumo, indugiare un istante sulla cima, e poi regnò l'orrore della completa oscurità. Quanto tempo fosse trascorso prima che Becky pian piano si rendesse conto che stava piangendo tra le braccia di Tom, non lo sapeva dire nessuno. Tutto quello che sapevano era che dopo quello che sembrò un periodo di tempo lunghissimo, uscirono entrambi dall'incoscienza del sonno e tornarono alle loro afflizioni. Tom disse che ora poteva essere domenica, magari lunedì. Cercò di far parlare Becky, ma il suo dolore la opprimeva troppo. Tutte le sue speranze erano andate. Tom disse che mancavano da tanto tempo e senza dubbio li stavano cercando. Avrebbe urlato e forse qualcuno sarebbe arrivato. Ci provò, ma al buio gli echi lontani risuonavano così orribilmente che non ci provò più. Le ore trascorrevano e venne di nuovo la fame a torturare i prigionieri. Era rimasta una parte della metà della torta di Tom. La divisero e la mangiarono. Ma sembrarono più affamati di prima. Il misero boccone gli aveva solo stuzzicato l'appetito. Poco dopo Tom disse: «L'hai sentito?» Trattennero il respiro e ascoltarono. C'era un fievole suono come di un urlo lontanissimo. Subito Tom rispose e, guidando Becky con la mano, si avviò a tastoni lungo la galleria nella sua direzione. Poco dopo ascoltò ancora. Il suono si sentì ancora e apparentemente un po' più vicino. «Sono loro!» disse Tom. «Stanno arrivando! Dai, Becky, siamo salvi ora!» La gioia dei prigionieri era quasi travolgente. Tuttavia il loro passo era lento, perché le buche erano frequenti e bisognava stare attenti. Presto ne incontrarono una e dovettero fermarsi. Poteva essere profonda 3 piedi, poteva esserlo di 100. In ogni caso, non c'era modo di passarla. Tom si mise a pancia in giù e distese il braccio più in basso che poté. Nessun fondo. Dovevano restare lì ad aspettare finché i soccorritori non fossero arrivati. Ascoltarono. Chiaramente le grida lontane si facevano sempre più lontane. Ancora un attimo ed erano sparite completamente. Che penoso scoramento. Tom gridò fino a restare rauco, ma fu inutile. Parlò a Becky con tono speranzoso, ma passò un'era di attesa trepidante e non si sentirono più altri suoni. I bambini ritornarono brancolando alla sorgente. Il tempo si trascinava spossante. Dormirono ancora e si svegliarono affamati e angosciati. Tom credeva che a questo punto doveva essere martedì. A questo punto gli venne un'idea. C'erano, là vicino, alcuni passaggi laterali. Sarebbe stato meglio esplorarne qualcuno che reggere il peso opprimente del tempo senza far nulla. Prese dalle tasche uno spago da aquiloni. Lo legò a una sporgenza e lui e Becky si mossero, Tom davanti, svolgendo lo spago mentre avanzava a tastoni. Alla fine di 20 passi il corridoio finiva su una piattaforma. Tom si mise sulle ginocchia e tastò sotto, e poi intorno all'angolo, fino a dove poteva arrivare in sicurezza con le mani. Fece uno sforzo per allungarsi ancora un po' più in là sulla destra, e in quel momento, a meno di 20 yards, apparve da dietro una roccia una mano umana che reggeva una candela. Tom lanciò un urlo trionfante, e all'istante la mano fu seguita dal corpo al quale apparteneva quello di Injunjo. Tom era paralizzato, non poté muoversi. Fu enormemente sollevato subito dopo, vedendo che lo spagnolo alzava i tacchi e si dileguava. Tom si meravigliò che Joe non avesse riconosciuto la sua voce e non fosse venuto ad ucciderlo per aver testimoniato in tribunale. Ma gli echi dovevano averla confusa. Doveva sicuramente essere stato così, considerò. La paura di Tom aveva fiaccato ogni muscolo del suo corpo. Si disse che se avesse avuto abbastanza forza per ritornare alla sorgente sarebbe rimasto là e nessuna tentazione lo avrebbe spinto a rischiare di incontrare ancora Injunjo. Fu attento a non raccontare a Becky che cosa avesse visto. Le disse che aveva gridato solo sperando nella fortuna. Ma fame e sventura prevalgono sulla paura, a lungo andare. Un'altra fiaccante attesa alla sorgente e un altro lungo sonno portarono cambiamenti. I bambini si svegliarono torturati da una fame furiosa.
Tom adesso immaginava che dovesse essere già mercoledì o giovedì, o addirittura venerdì o sabato, e che le ricerche fossero state abbandonate. Propose di esplorare un altro passaggio. Si sentiva pronto di arrischiarsi a incontrare In Jun-jo e qualsiasi altro pericolo. Ma Becky era molto debole. Era sprofondata in una malinconica apatia e non si lasciava sollevare. Disse che avrebbe aspettato adesso dove stava e sarebbe morta. Non ci sarebbe voluto molto. Disse a Tom di andare ad esplorare con lo spago dell'aquilone, se voleva, ma lo implorò di tornare indietro ogni tanto e parlarle, e gli fece promettere che quando fosse arrivato il terribile momento le sarebbe stata accanto a tenerle la mano, finché tutto fosse finito. Tom la baciò, con la sensazione di un nodo alla gola, e si fece vedere sicuro che avrebbe trovato i soccorritori o una via di uscita alla grotta. Poi prese in mano lo spago dell'aquilone e partì sgattonando lungo uno dei passaggi, stremato dalla fame e afflitto dal presagio di una fine incombente. Bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. Don't be afraid if it gets dark and rains. My dad'll bring your daddy back home again.